No, no, ma puoi aspettare.
Allora, Franco ha detto una cosa: la montagna si difende da sola, riferendosi alle Dolomiti bellunesi. A me personalmente ha colpito molto questa frase. Comunque, siamo arrivati, Franco, al fatto della prima uscita alpinistica.
Ecco, allora. Okay. Allora, io vado a casa dopo aver incontrato questo amico, perché lo consideravo un amico. Vado a casa e nel pomeriggio mi arriva Riccardo Bè, che è quello che poi è stato il mio compagno di cordata per 8 anni. E mi arriva a casa perché ed è quello che io, giovane, da ragazzo, l'ho portato, lui è venuto in montagna la prima volta con me.
Ma siamo in che anni?
Negli anni 70? Negli anni 70, quegli anni là. E mi arriva a casa perché alla mattina era stato dentro in Val Galina, dove c'era palestra di roccia, no? E mi arriva a casa e mi dice: ma hai da andare a arrampicare? Ma dico: come fai a sapere questa storia? Come fai a saperlo? Oh, l'ha detto, se te sapesse, posso parlare anche
sì,
in dialetto?
Sì, certo.
Se te sapesse, l'ha detto, in Val Galina era là chi parlava di portarti su un posto per metterti in zenocio. Ma porca miseria, cosa ho fatto mia questa gente? Non sta a andare, Franco, perché ti porta su un posto terribile. Ho detto, ormai ho detto sì, mi metto a andare. Bene, arriva la mattina che partiamo, parto assieme a Giorgio, abbiamo solo il nome, parto assieme a Giorgio e mi porta, ragionata la storia, non mi porta in una parete dove, come ero abituato io in montagna, a guardare e vedere il punto debole e trovare la via d'uscita. Mi ha portato in una parete dove l'arrampicata è prevalente in artificiale, è tutta che strapiomba, no? E come mi sono trovato di fronte a questa cosa, io ho preso paura. C'era un piccolo zocco di 150 metri da arrivare sotto, e man mano che andavo su, guardavo su, prendevo paura, guardavo lui che pesava 120 kg e se va su quella, vai su un cammino. No, questa era il coso. Dopo aveva le staffe attaccate, aveva tutta la roba per arrampicare, e le staffe che aveva, i cordini erano ridotti a metà, logorati dal gradino in alluminio, aveva ridotto a metà queste cose. E dentro di me dicevo: ma guarda sta gente incosciente con che attrezzi che va in giro e così e colà. Arriviamo alla base della parete, tira fuori il cordo e pianta un chiodo per la partenza e mi dice come dovevo fare, mollare la corda e tenermi se per caso lui veniva giù. Sulla sinistra, appena 30 centimetri sulla mia sinistra, c'erano due lastroni di roccia che sembravano finivano a taglio come coltelli sopra. Allora questo comincia da su, va su una quindicina di metri e arriva in un piccolo strapiombo, attacca la famosa staffa e monta su questa staffa, non era più capace di andare fuori e tira di qua e tira di là e tira in su finché la staffa la si stufa e le piombasò come un missile con la testa in giù. Io l'ho visto arrivare a 20-30 centimetri da questa lama. Se lui aveva mezzo metro di corda in mamma più, mia, la testa si apriva come un melone là, no? Ed era con la testa in giù e le gambe in su che gridava di calarlo giù, lo calo giù. Lui è arrivato non con i piedi, è arrivato con le mani per terra. Allora a me mi è rimasta sulle palle questa provocazione. Non dovevano farmela, perché io quella gente l'ammiravo, e perché a me hanno voluto fare un affronto del genere? Sono passati 2-3 giorni, ho preso il telefono e l'ho chiamato e ho detto: senti qua Giorgio, in vita mia debiti non ne ho mai lasciati e un debito bisogna saldarlo, ed è quello là della parete dei falchi di Sovergene. Ma no, mi ha detto: sai, si potrebbe andare in una cosa più. No, noi andiamo là, ho detto. E siamo andati là, e sai com'è andata a finire? Andata a finire che io sono andato su e l'ho tirato su come un sacco di patate. E lì ho cominciato ad alzare timidamente gli occhi sulle pareti delle montagne e da lì è incominciato la mia avventura dell'alpinismo. Ecco, questa è la storia del perché e come sono arrivato. E se no avrei fatto altre cose, ma non avrei... Ecco.
E da lì poi hai deciso di proseguire per conto tuo verso quali itinerari? Sempre nelle Dolomiti bellunesi, abbiamo detto.
Sì, beh, poi anche quelle dentro nella provincia di Belluno, ho arrampicato tutte le vie classiche della Civetta, le ho fatte tutte, delle Tre Cime, delle Tofane. L'unica montagna che non ho praticato è la Marmolada.
O perché non?
No, perché ho fatto altre cose, insomma.
E quella, diciamo così, che più ti è rimasta nel cuore fra tutte queste, se ce n'è una in particolare fra le montagne bellunesi?
Sì, è quella che dopo questa prima esperienza, una seconda esperienza l'abbiamo fatta assieme a tutti e due, Gianni e Giorgio, sulla Micheluzzi del Pisciavazes. Ah. Allora eravamo io, Riccardo e loro due. A un certo momento siamo andati su e noi eravamo in coda alla cordata, e man mano che andavamo su io chiedevo: ma che grado è qua il quinto e il quarto? Porca miseria, dicevo a Riccardo, che andiamo bene, ho detto, no? E arriviamo al traverso, questa bisogna che la racconto, arriviamo al traverso della Micheluzzi,
perché la Micheluzzi attraverso... è nota a essere come la caratteristica di questa via, è che ha questo lunghissimo traverso.
Ecco, che è un traverso di certo grado, quello lì.
Sì, infatti stavo dicendo.
Allora arriviamo al traverso e parte uno dei due. Parte uno dei due, va avanti 4-5 metri, torna indietro, va avanti ancora, torna indietro, per esperienza poi che ho avuto io della montagna, quando vedi uno che va avanti e indietro due volte, la terza volta va a finire giù, no? E torna indietro, si volta verso il suo, l'altro coso, era Giorgio l'altro, e dice: vai te, perché io non me la sento di andare via. Quell'altro si gira verso di me: no, l'ha detto, ma andiamo avanti il mostro qua, no? Ecco, questo è stato un atto irresponsabile, che io non ho mai fatto nella mia vita una cosa del genere. Chi è venuto con me io l'ho protetto al massimo in tutte le maniere, e mi ha mandato avanti. Io ho fatto via il traverso senza adoperare neanche un chiodo, ma per quello che sapevano loro io potevo tirarli giù tutti quanti. Ecco, questa è stata la seconda cosa. Poi la terza salita è stato un tentativo sul Pelmo, una quarta salita, una via abbiamo aperta sulla pala alta, che andando verso la stanga vedete la parete della pala alta, e là in mezzo c'è una via dura, ma dura, e là l'ho tirata tutta quanta io da capocordata. E
la via aperta sul Col Nudo, che hanno ripetuto Baù e quei due ragazzi.
Sì, quelle sono venute negli anni 80-81. E invece la via, la cosa che mi è rimasta più di tutto nel cuore è stata l'invernale che ho fatto proprio sulla via aperta da questi due bellunesi, ma soprattutto dai sette polacchi che avevano assieme.
Quella che hai fatto sempre con Riccardo Bè?
Con Riccardo Bè, che è venuto a casa mia la vigilia di Natale, un po' esaltato da queste prime esperienze, è venuto a casa mia e mi ha detto: Franco, quest'inverno andiamo a fare l'invernale della via dei polacchi. Porca miseria, ho detto, ma titte se matto, non mi ignorerò mai. E qua l'ho un po' maltrattato e dopo io non ho più parlato, lui neanche. E io ero imbarazzato da questo silenzio, sono andato giù in cantina, ho preso una bottiglia di prosecco e bevi un bicchiere, bevi due, bevi tre. È cambiata anche la mia mentalità.
Okay.
Ho finito per accettare la proposta, però mettendo anche delle condizioni, che sono queste: noi due ci dobbiamo allenare assieme e la fiducia deve maturarsi e crearsi attraverso tutti questi mesi che andremo ad allenarsi.
Ma quanti mesi prima avevate deciso di andare?
Da Natale siamo arrivati al 14 marzo, perché dopo quell'inverno veniva giù ogni settimana, veniva giù mezzo metro di neve come l'inverno.
Quindi sì, non tantissimi mesi prima, cioè non tanti mesi di allenamento insieme.
Sono stati febbraio, gennaio, febbraio e un po' di marzo.
E vi siete allenati come?
Andavamo tutte le sere a correre su sul Nevegale e dopo giù dalla parte di Quantin. Poi in palestra io ero andato un paio di volte, alla terza volta che sono arrivato e avevo fatto tutti i passaggi compresi alcuni passaggi che erano riservati solo a quelle due o tre persone che riuscivano a farli. Io li avevo fatti tutti, si vede che qualcuno le ha detto che avevo fatto quei passaggi. Quando sono ritornato la seconda volta ho visto martellati via gli appigli e ho detto: qua io non vengo più, questo è un luogo dove la gente si sfida e su queste cose qua, quando due persone si sfidano nella palestra o sulle pareti, finisce sempre con una croce in più sui cimiteri. Io questo confronto non lo voglio con nessuno, il confronto lo voglio con me stesso per vedere chi sono, dove posso arrivare con la mia tenuta fisica e psicologica, mantenendomi sempre due scalini di vantaggio. Perché? Perché non c'è montagna che valga la vita di un uomo. Ecco, questa è stata la mia mentalità e quella che mi ha portato poi a fare tutte le cose. E veniamo al discorso del Burel. In palestra non sono più andato e ho cominciato a allenarmi sui muri a secco delle case, e poi avevo una piastra da 25 kg di acciaio che era uno stampo che un amico che ha un'officina che fanno gli stampi per le materie plastiche. Era giusto, aveva una scanelatura, era giusto che lo prendevo con le mani così e con la punta delle dita lo tenevo e andavo da Castiglione a Belluno, che ancora oggi la gente a Belluno si ricorda, alla mattina, senza mai metterlo per terra, lo passavo da una mano all'altra e andavo la mattina e tornavo la sera con la mia piastra. Poi avevo letto su un libro del ventennio fascista di ginnastica che c'era il bagno d'aria, il cosiddetto bagno d'aria. Allora leggo questa storia, questo bagno d'aria, e cos'era questo bagno d'aria? Era da mettersi con 15, più gradi erano meglio era, no? Vestiti fuori, saltare la corda, no? E dopo pian piano cominciare a tirar via tutto, restare in mutande e continuare a saltare, buttare su una secchia di acqua fredda e continuare a saltare e avanti così. No. Allora io ho fatto questa pratica che poi quando entri dentro, quando hai fatto tutto, entri dentro a casa, no? Entri dentro a casa, diventi tutto blu, no? Porta a porta la circolazione del sangue in periferia. E ti rende refrattario anche al freddo. Io dentro nella casa non avevamo soldi per scaldare tutta la casa e in una stanza c'era la televisione, no? E mia moglie con le figlie coperte con una coperta, io ero là a petto nudo tranquillo che non avevo paura di niente, stavo benissimo. Questa è stata un'altra, l'altra è stata quella che un amico che aveva 300-400 quintali di legna giù su un buco e doveva far l'argano per tirarli su, no? Io gli ho detto che l'argano non serve perché te li porto su tutti quanti io, e là ho cominciato a portare su pezzi anche di 70 kg per un pendio di 150-200 metri, gelato per giunta, e così poi il sabato e la domenica su per i punti più ripidi fuori sentiero del Serva e del Terne, con 50 kg di sabbia dentro sullo zaino, no? Era 1000 metri di dislivello. Ecco, questo è stato l'allenamento. Io avrei potuto andare su e giù per la via tre volte, ma quello che è stato straordinario è che ci siamo avvicinati a questa parete come due dilettanti, con una carica con una carica di determinazione, almeno la mia e penso anche quella di Riccardo.
Scusa, quanti anni avevi quando avete fatto
questa? Avevo 42 anni. Con una carica di determinazione che avrei spianato la montagna a martellate pur di arrivare in cima. E alla base è successo un piccolo incidente, perché andando avanti per una lista dove avevamo appeso una corda con tutta la roba, andavo via con un divè, c'eravamo comperati un divè a testa con sacrifici perché non c'erano soldi a quegli anni là. E andavo via con sto sacchettino per attaccarlo sul coso, e a un certo momento faccio un passo e mi sento legate le gambe, cioè un laccio della scarpa è andato un laccio della scarpa è andato a incastrarsi dentro
sull'altro scarpone,
come si chiamano, i ganci dell'altra scarpa. Mi sono trovato sbilanciato in avanti con i piedi legati. A quel punto l'ho spiccato a canguro, un salto di 2 metri circa, e sono andato giù per una paretina di 3-4 metri, 5, brrrr, con le mani, e mi sono fermato miracolosamente su un piccolo scivolo, dopodiché andavo a finire 300 metri giù per i canaloni. Però il divè è andato a finire in fondo, questa è stata la fregatura. A quel punto là volevamo tornare a casa, io volevo tornare a casa per prenderne un altro, e Riccardo viene fuori con una delle sue uscite e mi dice: no Franco, sommi come far. Ah sì, dico, come fa tu? Guarda qua che roba, neve, guarda che freddo che le... Andone su con che qua adesso? No, l'ha detto Andone, su col divè Franco e mettiamo mezza ora a testa, pensa come siamo partiti. Da mangiare non avevamo niente. Avevamo un vaso di cartone dell'Ovo Maltina con dentro un po' di latte in polvere, un po' di caffè in polvere, un po' di roba così, teneva circa 1 chilo di roba. Noi altri siamo stati 6 giorni su quella parete d'inverno, con un divè solo, senza nessun'altra possibilità di difendersi dal freddo, e con un quarto di liquido la mattina e un quarto di liquido la sera. Questa è stata La partenza, e siamo arrivati in cima al 6º giorno. Adesso, se volete, vi racconto anche altri particolari.
No, io volevo chiederti,
il tempo è quello che è.
Volevo chiederti una cosa. Tu
qua a parlare una settimana.
Tu hai fatto delle salite strepitose, no, per quei tempi. Quanto è stato determinante l'incontro con Riccardo per te?
Riccardo è stato per me
un grande... ascoltatore. Riccardo,
beh, Riccardo beh.
È stato per me un ottimo compagno di cordata, e a lui devo alcune cose. Devo per esempio il fatto che, siccome dopo aver fatto ripetizioni delle vie che vi ho detto prima, no, delle vie in civetta, in tofane, alle tre cime e così via, mi sono rivolto all'alpinismo di ricerca, e abbiamo cominciato a mettere mano a tutte le vie guardate, tentate, lasciate là fin dai tempi degli albori dell'alpinismo, e di conseguenza in queste vie voleva dire andare in cerca di rogne grosse e difficili. E io sono arrivato più di una volta a dirmi: ma chi me lo fa fare star qua a rompermi il culo su difficoltà di questo genere, rischiare tutta sta roba qua, no? E ero là che bastava che lui mi dicesse: vada Franco che se può andare a casa, io andavo a casa tranquillamente e rinunciavo. E invece lui sotto là mi caricava: non ti ho mai visto andare così qua e là, su e giù. E io a lui devo di essere arrivato in cima proprio per questa spinta che mi dava. Però io ho sempre arrampicato da capocordata. Vi racconto un piccolo particolare del Burel che significa anche un altro aspetto del nostro stare insieme. Quando siamo arrivati a metà parete del Burel, lui aveva portato zaino sulla parte sotto e non voleva più portare zaino perché non riusciva ad avere il peso addosso. e voleva tornare a casa. E io gli ho detto, porca miseria, il tempo è bello così, e cosa Riccardo, bisogna che teniamo, che andiamo fino in fondo ormai su sta storia, no? È finito?
No, prego, prego, un minuto abbiamo ancora, poi dopo
continuiamo. Andiamo fino in fondo con questa storia, l'ho detto Riccardo, e per darle, posso sì, andare avanti? Per andare avanti, io avevo, in uno degli allenamenti che facevo, ero arrivato su sulla Ferrata del Moro, ero entrato dentro per delle liste che attraversano la parete del Burel, e avevo posizionato lì un vaso di caffè liofilizzato. Allora ho lasciato lui lì, sono partito col chiaro di luna, perché arrivavamo sempre col chiaro di luna, mai a tempi a luce da poter fare le cose tranquillamente. Sono andato lì, ho preso il coso di caffè, abbiamo fatto il caffè, ci mettiamo a dormire dopo aver bevuto sto caffè, e là non si dormiva, perché io eravamo su una lista larga come il tavolo là, più o meno, messi in coltello, in fianco così uno contro l'altro, agganciati alla parete, e io sentivo il cuore che da forte che batteva mi alzava di peso, boom, boom, porca miseria, ho detto, alla mia età fa ste robe, qua mi succede che mi c'appo un infarto, e dopo sento che sveglio anche lui, no? E dico, ma se tu sveglio, sì, tasi, che godin, se te sapesse, ho un affar, ma dico, qual è l'affar? Ho il cuore che batte, oh porca puttana, batta il tuo, batta il mio, non avevo niente, neanche un dei due, ho detto. E arriva la mattina, mettiamo su per fare il caffè, sì. Vuole l'acqua, e un etto e mezzo di caffè era andato a finire dentro tutta la sera prima sul coso. È venuto fuori il segreto di questa storia, roba da morire, avvelenati, intossicati, e la siamo partiti. Allora,
ti devo interrompere, scusami, abbiamo ampiamente sforato anche in questo caso. Torniamo fra qualche istante qui su Campo Base con Franco Miotto. Fra un attimo.